il bilancio è frutto della vostra gestione degli ultimi 20 anni. Io mi domando, è vero che lo Stato ci chiede 11 milioni di euro di introite perché dobbiamo pagare questo tasso allo Stato, ma è anche vero che non siamo riusciti ad approfittare di una gestione dei rifiuti che poteva creare posti di lavoro per i nostri cittadini, dove la risorsa differenziata diventava risorsa prima se fosse stata venduta direttamente dall'ente comunale? Cioè la fusione delle società doveva portare un benessere al nostro territorio, invece sono sempre in perdita, c'è qualcosa che non funziona, quasi mai, allora non sono proprio in perdita, e allora usufruiamo di questi soldi che non sono in perdita e li investiamo nei servizi sociali. Allora faccio un'altra proposta, benissimo, la mia proposta è prendere tutto quello che è inattivo, iniziare a dire, allora, i servizi sociali sono quelli che maggiormente sono penalizzati, non possiamo fare, lei può fare a meno a non mangiare? Lei può fare a meno a non uscire un giorno? No. Però ci sono persone che hanno bisogno di quei servizi per potersi recare, no? Un anziano, una famiglia, accudisce un anziano o un disabile. Il servizio sociale di 2, 3, 4 ore è una necessità fondamentale e questi sono stati pure tagliati. Si rischia nel nostro bilancio, mi dite se sbaglio, perché ho sentito l'associazione di genitori a cui questo tema sta molto caro, che sono molto preoccupati che da giugno in poi tutti questi servizi spariranno o comunque verranno meno garantite. Allora io vorrei la tranquillità da parte vostra che i servizi essenziali e tutto quello che è stato garantito adesso, l'AIEC nella scuola, perché il diritto allo studio è fondamentale, quindi non si possono fare tagli su AIEC, va bene? Non si possono fare tagli su diritto allo studio, perché tutti hanno diritto di studiare, di partecipare all'istruzione, che sia che abbia uno stato di disabilità grave o meno grave, e questo è uno. Poi dovete garantire che l'assistenza domiciliare non venga ridotta per coloro che già ne usufruiscono e se è così bisogna trovare i fondi per fare in modo tutto che questo settore non venga maggiormente penalizzato, perché è una necessità. Io posso fare a meno della cura del verde, posso farne a meno, ma quando riguarda la persona non possiamo farne a meno. Va bene? Ci armiamo di buona volontà e come volontari di cittadini ci mettiamo a fare la manutenzione del verde. E ce ne stanno di tante persone che l'hanno già fatto, perché nonostante tutti i soldi a disposizione non siamo riusciti a mantenere pulitissima questa città. Io direi che nei prossimi bandi dobbiamo trovare, dove affidiamo servizi, per esempio iniziamo a eliminare un consulente che costa esageratamente tanto annualmente, no? Ecco, ci sono dei consulenti che costano tantissimo per la gestione, adesso non ce l'ho sotto mano, signor Sindaco, però per quanto riguarda la programmazione, l'ufficio di programmazione degli investimenti di questo comune, no? Abbiamo un consulente che incide molto sul nostro bilancio? Sì, no. Vabbè, abbiamo tantissimi consulenti esterni però, a cui abbiamo affidato servizi? Sì. Ce l'abbiamo. Allora, direi verificare che i tagli ai servizi sociali non avvengono con questi bilanci e non sia maggiormente sofferente, e poi chiedo inoltre che per la manutenzione delle strade si usufruisca totalmente degli introiti, perché le multe vengono destinate per la manutenzione delle strade, no? Ecco, non è sufficiente a garantire la manutenzione, gli introiti delle multe, perché per questo dovrebbero essere destinate, a meno a mantenerli in sicurezza. E poi un altro aspetto che volevo toccare era lo tocco dopo quest'altro aspetto per quanto riguarda la produzione e il lavoro. Il mio intervento finisce qui. Io volevo queste garanzie, se era possibile. Ecco, che gli attuali, diciamo, le richieste ai cittadini che richiedono l'assistenza domiciliare non venga tagliata, voglio la garanzia che l'assistenza nelle scuole dei servizi sociali per i ragazzi che hanno bisogno di un'assistenza in quanto disabile non venga tagliata, desidero inoltre che l'assistenza per le famiglie dei soggiorni estivi siano gratuiti per coloro che hanno difficoltà economiche, poi chiedo inoltre che questa assistenza insomma sia soprattutto garantita, e se non è garantita di trovare la possibilità di risolvere il problema. Grazie.
Grazie consigliere Asciutto. Ha chiesto di intervenire l'assessore e poi la consigliera Malongiu, prego.
Di nuovo buonasera. Rimango un pochino perplesso e sono anche un po' imbarazzato, in quanto qui la discussione, sì, si sta facendo su proposte, così senza però poi le proposte essere collegate col... Scusi consigliera, no, dicevo che rimango un po' perplesso, perché la discussione sta andando su delle proposte fatte così, campate in aria. Perché le dico che invece sono così campate in aria? Perché lei ha uno strumento fondamentale. Oggi lei viene qui in aula, anch'io sono capace a dire mi piace fare questo, porto questo capitolo da qua là. Anche, è molto semplice così, venire qui a fare opposizione in maniera... è semplicissimo, lo posso fare anch'io. Lei ha uno strumento però, consigliera, se mi permetto, ha lo strumento dell'emendamento, la proposta, perché non l'ha fatta? Cioè dobbiamo trasferire i soldi da una parte all'altra, bene, ok, l'amministrazione prende atto, mi fa la proposta, perché è troppo semplice stare da questa parte, no, e amministrare, troppo difficile o troppo semplice, non lo so. Ok, poi quando fa l'intervento cortesemente e mi parla di società partecipate in perdita, questo non lo posso, no, perché le nostre società partecipate, Flavia Acque, lo scorso anno ha avuto un utile al netto delle imposte di 250.000 euro e quest'anno ha un utile di all'ordo delle imposte, cioè prima di calcolarle, di 400.000. Queste somme vengono poi destinate a fare investimenti per la città, siamo obbligati a fare investimenti. E l'altra cosa, anche Ala, noi parliamo di società partecipate, noi non abbiamo fatto la fusione andando dietro alla norma Madia, che obbliga moltissimi comuni a razionalizzare le società partecipate perché sono in perdita da più di 3 anni, perché la legge Madia obbliga i comuni a fare questo. Noi non siamo andati a fare questo perché siamo stati obbligati, potevamo tenere Ala e Flavia separati, l'abbiamo fatto proprio per razionalizzare comunque, perché la difficoltà che l'ente ha e gli amministratori futuri che avranno è quello di andare a razionalizzare i costi. Mi sono mosso in questa maniera, non in altre. Tutto qui, grazie.
Consigliere Malongiu, prego.
Buonasera a tutti i cittadini presenti e a quelli che ci ascoltano da casa. Io volevo porre comunque un po' l'attenzione a 2 aspetti. Quello del governo centrale, che in qualche modo ci fa scalare le montagne, affrontare i giganti con in mano solo la fionda, e dall'altra i tagli, che sono obiettivi, che sono veramente fatti a tappeto. E noi amministratori, molti di noi consiglieri sono stati in questi giorni in particolar modo all'interno degli uffici dei servizi sociali, ci siamo chiesti effettivamente come stavano le cose, abbiamo analizzato dei dati, ho preso qualche appunto. obiettivamente ci ritroviamo in casi di riposo, in casi molto gravi, persone che comunque sono lì da 15 anni, che non hanno una famiglia di riferimento, e quello non è considerato un livello di essenziale di assistenza, oppure richieste giornaliere ai tribunali, minori in istituto che comunque arrivano continuamente, oppure assistenti sociali che non sono di ruolo, che comunque aumentano il costo per i servizi stessi. Però obiettivamente, partecipando prima all'incontro con i genitori, sono emerse due cose. Mi è piaciuta la signora quando diceva che bisogna guardare in faccia i genitori di chi ha un disabile in casa. Io ho una cugina disabile, ci vivo ormai a distanza, però ci ho vissuto per 25 anni quasi quotidianamente e so cosa significa poter gestire, dover gestire determinate situazioni. Questo mi sensibilizza un po' di più e alcune cose bisogna viverle sulla pelle. E mia zia, a dir la verità, affronta tutto grazie anche alle ore che vengono messe a disposizione degli enti locali. Però mi è piaciuto anche l'intervento di Filippo Bellantone, che dice, ha detto una cosa molto, molto bella: governare fino all'impatto. Questa frase mi è piaciuta, non è d'effetto, ma perché fa ragionare noi anche su un aspetto che è quello del welfare. Il welfare che cos'è in effetti? In effetti diventa anche un potenziale socio-economico. Se noi mettiamo in rete la sussidiarietà, creiamo la possibilità e diamo al cittadino la possibilità di interagire con le istituzioni. E stasera, prima di questo consiglio, ho visto questo, al di là di quelle che potevano essere le politiche elettorali, mettiamole da parte, a noi non interessano. Oggi per la prima volta, io sono arrivata a circa 10 mesi, mi trovo in mano uno strumento da votare, e questo è uno strumento che ci ritroviamo in mano. Allora ci dobbiamo chiedere noi amministratori che cosa ne dobbiamo fare. Qual è la maniera migliore per andare oltre? La maniera migliore per andare oltre è trovare delle proposte che possono venire dai cittadini, dalle associazioni, dalle cooperative, ma dagli stessi amministratori. Siamo qui anche per questo, per ragionare insieme. Io propongo una cosa, propongo di rivederci a breve e di prendere quindi in considerazione, prendere questo strumento, e quindi chiedo all'assessore, comunque al bilancio, a tutta l'amministrazione, anche confrontandomi con altri amministratori che sono qua presenti all'interno della massima assise, per votare a breve il consuntivo e quindi garantire in un certo qual modo dei servizi che non si possono così interrompere a breve e basta. Quindi dare al cittadino delle garanzie, perché quello che manca a voi è la fiducia. Per poter recuperare la fiducia dobbiamo in qualche modo cercare di mettere a sistema questa rete che esiste. Voi lo sapete che il piano di zona di Ladispoli e Cerveteri funziona con servizi associati. Si parla di povertà, abbiamo fatto i tavoli della povertà, abbiamo fatto la marcia della pace, e la regione a luglio del 2016 ha comunque votato una legge sul welfare. Quindi utilizziamo questi strumenti. E propongo un'altra cosa, quella di siglare un protocollo con Lega Autonomie, che è questa associazione che comunque mette anche in rete gli enti locali, con Lega Autonomie e il forum del terzo settore, in modo tale che si possano monitorare tutte quelle che sono le azioni messe in campo sul territorio, che molto spesso si perdono. Quindi cercare di essere proattivi da subito. Questa è la mia proposta.
Grazie consigliera Marongiu. Consigliere Fierli, prego.
Grazie Presidente, buonasera alla Giunta, al Sindaco, ai colleghi consiglieri, a chi ci ascolta sul Centrale Radio, ai presenti in aula, e in particolar modo al consigliere comunale dei giovani Gugino Edizia. Un momento difficile, difficile perché quando si parlano dei numeri, a volte vengono meno i servizi. Perché quando questi numeri sono bassi si va a pensare subito che non si ha la possibilità di fare qualcosa. È stato interessante l'intervento dell'assessore, che più volte ha messo in prima persona non solo il suo lato professionale, ma anche in prima persona la problematica che si evidenzia in questo bilancio. È vero quando si dice non c'è autonomia senza programmazione, ma dico anche che c'è sicuramente la possibilità di vedere un maggior impegno e in questo caso un maggiore impegno, una maggiore forza per uscirne fuori. Questo è quello che emerge quando si lavora in emergenza, perché i numeri sono bassi. Però bisogna dire che i numeri bassi li conosciamo tutti quanti e li sentiamo tutti i giorni al telegiornale. Lo Stato italiano non è che è messo bene, le regioni non sono messe bene. E è normale che se dall'alto sono messi male, non è che noi viviamo nella città del Vaticano. E forse penso che da ultimo tempo anche loro sono messi male, forse. Quindi bisogna prendere un po' con le pinze gli interventi che sono tutti di giusta causa, di buona fede, perché tutti vogliamo il massimo, tutti vogliamo più servizi. Qui non stiamo a raccontare che vogliamo più servizi, qui stiamo a raccontare come poterli avere quei servizi, poterli difendere. Cioè, il concetto oggi che ci si pone davanti è difficile, ma allo stesso tempo incoraggia anche la città come la Dispoli, che è vivibile, e che tutti i giorni affronta il fatto che è una città che cresce, però viene schiacciata un peso sopra. Cioè, io mi immagino un ragazzo che vuole crescere in altezza, ma mi mettono una zavorra sopra. Mi lascio immaginare il pensiero che un bambino finalmente non cresce, fa delle difficoltà, e noi faremo tutto per spingere in alto, ma c'è una forza maggiore. Ecco, questo fa capire realmente che non siamo qui sicuramente a dire no, non vogliamo fare questo, non vogliamo garantire questo. Siamo qui a mettere in chiaro le cose che purtroppo toglierci 11 milioni, 11 milioni, e senza dirvi niente, 11 milioni, io arrivo nella notte nella vostra casa e vi tordo i soldi. La mattina vi svegliate e la vostra famiglia dice: caro figlio, domani ti compro questo. No, non ci sono i soldi. E come mai? All'improvviso questa notte è successo qualcosa. 11 milioni sono stati tolti senza domandarsi se quel comune è migliorato, sta utilizzando bene risorse, quanto cresce il territorio, quanti abitanti hanno bisogno di quel servizio, quanti ragazzi, e che ragazzi! Questo, e chiedo scusa al Presidente se sono un po' preso dal pensiero che oggi ha posto anche in evidenza con l'incontro con dei genitori che hanno dei fantastici ragazzi, e quindi mi ha a cuore il pensiero che ci troviamo in una situazione in cui dobbiamo tagliare. Quindi chiedo scusa anche ai colleghi se forse un po' di fervore c'è. Ma detto questo, si parla anche in termini tecnici che sono stati, diciamo, dettati. Io non voglio entrare nel merito, ma qualche numero c'è, come quello degli 11 milioni. C'è anche il 52% che diceva, ecco, l'assessore nella sua relazione, il 52% dei servizi a domanda individuali coperti dall'ente. Cioè, più della metà andiamo a coprirli noi, cioè noi intesi comune. E quindi, fanno esempio da mensa, servizio scolastico, sì, quindi c'è anche un disagio in cui capiamo che c'è anche un resto della città che fa difficoltà anche a pagare, Cioè, come ci giriamo, ci troviamo allo stesso modo. Quindi non è una questione di minoranza o di maggioranza, è una questione umana, di famiglia, e soprattutto è una questione in cui i conti sono quelli. Se oggi qui parliamo di garantire o non garantire, ma qui si tratta, ci sono o non ci sono? Chiaramente non metto in dubbio che è giusto e democratico dire meglio in questo modo, meglio in quest'altro, assolutamente, c'è l'errore, ma siamo in un errore piccolissimo perché stiamo andando in emergenza. Io voglio annullare un po' un contesto numerico e passare più al pensiero che ci sia l'impegno da parte di tutti quanti affinché nella parte più alta del governo, delle regioni, ci sia la possibilità di ripartire e far capire che la ricchezza sta nel basso, non nell'alto. La ricchezza la produce il basso. E se oggi l'Italia è ricca da qua, e se la Dispoli oggi è una città vivibile è perché tutti quanti la rendiamo vivibile, al di fuori dei numeri, al di fuori dei costi. Non è mai la matematica, un bambino gli potrei dire che non ci sono i soldi, ma lo vorrebbe fare con lo stesso. Giocare a calcio non è andare per forza dentro una squadra calcio, mi costa tot soldi, è anche giocare al giardino, e non mi costa. Quindi non è solo un concetto di numeri, è un concetto di voglia di fare e di poter perseverare quelli che sono gli errori fatti da sopra. Questo è un pensiero che non è da consigliere, è da cittadino. Quindi c'è anche, e io entro nel lato politico in questo caso, se oggi a questo tavolo, a questa massima assise, non arriva nessun documento che, come ha detto l'assessore, lo strumento fondamentale di un consigliere è portare emendamento, cioè ha la possibilità di intervenire e dire eccolo, fate questo, spostate, fate, e non è facile, io capisco le difficoltà che abbiamo, ma non parlo della minoranza in particolare, parlo di tutti, c'è una difficoltà enorme, non c'è un documento portato e quindi crea difficoltà, ma lì capisco queste cose, cioè è possibile capirle, non è che stiamo dicendo oddio no, non è stata fatta perché è mancato, no, perché capisco le difficoltà, andare a trovare in un bilancio di questo tipo dei soldi da spostare di un punto all'altro non è facile. Neanche un dottorato economico e finanziario ci permette di arrivare a questo, perché sono un discorso, se c'è non c'è, non ce lo inventiamo. Questo è un pensiero che vuole toccare leggermente il lato politico, ma capisco la realtà, è giusto, ma lo capiscono anche i cittadini fuori, perché domani quando andremo fuori e ci dicono ma non hai fatto nessun emendamento, ma non hai spostato questo, scusa, ma se ti dico che meno 11 milioni è un problema. Ok? Quindi, e non è detto che non si può fare meglio, si può fare meglio sicuramente, però oggi siamo davanti a questo, ed è giusto arrivare, come si diceva, fino alla fine per finché c'è l'impatto, finché non si tocca. Non è una filosofia, ma veramente una concretezza di quello che è la vita reale. Qui non siamo al Parlamento. Qui siamo tra cittadini che oggi ci portano con dei strumenti a poter fare il meglio nei confronti della città. Si vede nei condomini, si vede nelle famiglie. E questo deve essere all'ordine del giorno. Poi mi voglio augurare anche che, non è facile immagino per il prossimo sindaco, per la prossima giunta, avere in mano questo strumento così difficile, che è quello di un bilancio che pesa perché non ci sono, no, che ha una spesa, che pesa, e spero che se non l'ha fatto da consigliere, se non l'abbia capito da cittadino e poi da consigliere, io penso che troverà delle difficoltà da farlo da sindaco. Quindi auguro a tutti quanti la possibilità di poter cercare di capire e in questo caso di poter interessarsi nei dettagli di quelli che sono i bilanci della città, dei bilanci delle famiglie che sono in difficoltà. Questo mio vuole essere un messaggio prima della dichiarazione al voto, e poi mi rimetto di nuovo ad argomentare il dettaglio, ma per primo mio intervento anche in rappresentanza della lista, la lista di città, insieme al mio capogruppo Lucio Latini, che abbiamo avuto di difficoltà in questo ambito nelle riunioni, anche nella commissione bilancio, le difficoltà che arrivano, che comunque in una commissione quando c'è poco da parlare rimane difficile per tutti quanti. Quindi ringrazio per il primo passaggio e mi rimetto poi per ulteriori disposizioni. Grazie.
Grazie consigliere Fierli. Consigliera Palermo.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ai cittadini in aula, chi ci ascolta da Centro Mare Radio. Io stasera ho partecipato alla prima riunione con i genitori dei ragazzi disabili con problematiche e li ho visti tutti molto arrabbiati, giustamente, per i tagli che stiamo facendo al sociale. Però la cosa che mi ha dato veramente fastidio è ho trovato delle grosse difficoltà a dover le critiche noi le accettiamo sempre perché non sempre sono distruttive ma possono essere costruttive. Invece stasera sono state dette in quella riunione delle grosse bugie, come per esempio che noi approviamo il bilancio ogni 3 anni. Questa non è che è una grossa bugia, è molto di più, specialmente detto da una persona che lavora nell'amministrazione. Questo è dove voler ancora di più danneggiare e infastidire le famiglie, perché loro pensano solo ogni 3 anni, quindi 2016, 17, 18, per 3 anni avremo sempre questo taglio, questi ulteriori tagli. Invece non è vero, noi ogni anno approviamo i bilanci, quindi questo è veramente un giocare male sulla pelle delle persone e delle famiglie che in questo momento soffrono e hanno queste difficoltà. Io capisco che siamo in campagna elettorale, però non sulla pelle delle persone e delle famiglie, questo non si può giocare sulla loro pelle. Io quello che invece adesso volevo passare ad altro argomento, io sempre parlando di critiche, stando qui abbiamo sempre 5 anni, abbiamo solo ricevuto critiche, 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 mai qualcuno che un suggerimento per poter far meglio, al meglio proposte costruttive, solo critiche. Adesso che siamo in campagna elettorale usciranno fuori tutti dal cappello, dal cilindro, tutte le proposte e quello che si potrebbe fare per risolvere i problemi. Noi, andando avanti un attimo indietro con il tempo, siamo alla fine di questa consigliatura e dobbiamo pensare solo che, come ha detto, non mi ricordo se l'ha detto il consigliere Caggiola o l'assessore Trani, noi stiamo chiudendo questa consigliatura senza un debito fuori bilancio. I primi anni noi non facevamo altro che risanare i debiti fuori bilancio. Ecco, questo lo dobbiamo ricordare. Sì, siamo in una situazione critica, però anche questo dobbiamo portarci su dicendo: noi non abbiamo fatto un debito fuori bilancio. Io sono un po' perplessa a votare questo bilancio, perché alzare la mano stasera mi è un po' difficile. Non lo facciamo, anche i miei colleghi consiglieri non lo faranno a cuor leggero, perché sappiamo che fare il taglio al sociale va a minare i bisogni fondamentali dei familiari che hanno bisogno di assistenza, però è un disastro sociale e non è giusto far pagare i bisognosi, è un pessimo segnale per il futuro. Però io spero che con il tempo, ne abbiamo poco, però in questi pochissimi giorni che ci restano di consigliatura cercheremo di portare al massimo e di risolvere il problema per quanto c'è possibile su questo grave problema. Grazie.
Grazie consigliera Palermo. Abbiamo di fatto finito la parte dei primi interventi, aveva chiesto di intervenire il consigliere Grando come primo nei secondi interventi, prego.
Grazie. Nel secondo intervento mi collegherò a quelli che sono stati fatti dai miei colleghi consiglieri, perché è stato molto interessante quello che è stato detto da alcuni di loro. A iniziare dall'ultimo intervento fatto dalla consigliera Palermo, che parla per esempio di critiche fatte in questi 5 anni senza mai proposte. È evidente che non è stato così, ma semmai in questi 5 anni voi avete sempre rifiutato qualsiasi tipo di proposta che non fosse quella che proponevate voi, perché tutto quello che è stato proposto anche da questi banchi anche se valido e sostenibile, non è stato mai accettato. E mi collego qui agli emendamenti. Stasera sia l'assessore che altri consiglieri dicono: perché non avete presentato degli emendamenti? Allora, ci avete preso in giro per 4 anni con gli emendamenti, non avete mai approvato un emendamento proposto dalla minoranza, mai uno, nemmeno emendamenti che avevano ovviamente il parere favorevole della ragioneria e quindi con copertura economica e che andavano ad aumentare i capitoli di servizi sociali. Al sottoscritto avete bocciato emendamenti che andavano ad aumentare i capitoli a sostegno delle famiglie in difficoltà, per i contributi per la mensa al trasporto scolastico e per tutta altra serie di cose, avete bocciato emendamenti per realizzare le passerelle per i disabili sugli arenili pubblici, avete bocciato emendamenti di qualsiasi tipo e natura e adesso ci dite: ma perché non avete presentato gli emendamenti? Ma io ci sto a prendere in giro, ma con chi pensate di stare a parlare questa sera? Con qualcuno che in questi 4 anni ha fatto l'astronauta? Io questi 4 anni e mezzo l'ho trascorsi qua, e gli emendamenti l'ho proposti e li avete sempre rifiutati. E con l'impegno però di provvedere poi, casomai l'anno successivo, a cercare di trovare i fondi, perché l'iniziativa era nobile. La realtà è che voi le proposte di chi ve l'ha fatte non le avete mai ascoltate e avete sempre solamente portato avanti la vostra linea, che è anche un po' confusa, e dopo vi dico perché non riesco a capire che tipo di amministrazione avete portato avanti in questi anni. Un altro motivo per cui è stato difficile per noi consiglieri presentare gli emendamenti è un altro, ve lo dico adesso, è stato depositato, è stato inviato dal segretario generale, è stata inviata la comunicazione ai consiglieri comunali che dal giorno X, adesso non ricordo, perdonate quali, era possibile andare in segreteria per ricevere il materiale, i documenti del bilancio di previsione. Sapete che ci sono 10 giorni per presentare gli emendamenti, no? E sapete che dopo 10 giorni non si fanno più. Ecco, il sottoscritto, dopo aver ricevuto quella comunicazione, è andato nell'ufficio ragioneria, anzi nell'ufficio della segreteria generale, dove non c'era il dischetto con i documenti. Lo sapete? Ci siete andati voi? L'avete ricevuto? C'era la consigliera Palermo che fa? C'era il dischetto? Ah, c'era. Il giorno dopo che ha ricevuto la comunicazione c'era il dischetto con i documenti del bilancio. È un fenomeno. Ha trovato solo lei. Perché non esisteva. Quindi se dice che l'ha trovato, dice una cosa non vera. Perché il giorno dopo, il giorno stesso in cui c'è stato comunicato che i documenti erano depositati in segreteria, i documenti non c'erano, e chiedevano al dipendente comunale, e non solo, non è che sono rimasto fermo lì, sono andato in ufficio ragioneria, dove i documenti non solo non c'erano, ma non erano ancora pronti, perché ci stavano ancora lavorando, perché era stato solamente approvato lo schema di giunta, lo schema di bilancio in giunta. Questa è la verità, che abbiamo dovuto aspettare molti più giorni in più del dovuto. Ma sinceramente sapete perché non ho fatto casino su questa cosa? Perché ho la speranza che sia l'ultima, perché non ce la faccio più di questo modo di amministrare, che è scorretto anche nei confronti di chi sta da quest'altra parte, anche se armato di buona volontà non è messo nelle condizioni di fare. Questa è la verità, e non venite a parlare di emendamenti, perché gli emendamenti non l'avete mai approvati, mai. Quindi per favore non venite a parlare di campagna elettorale, voi di un'amministrazione che dice i soldi sono garantiti per il sociale fino a giugno, poi noi come sempre troveremo il modo per risolverli i problemi, se ci saremo noi. Velatamente, questa non è fare campagna elettorale sulla pelle delle persone, consigliere Palermo? Questo è fare campagna elettorale sulla pelle delle persone, dire che fino a giugno va bene, da giugno a poi se ci siamo noi i soldi li troveremo, come abbiamo sempre fatto anche l'anno scorso. L'anno scorso non avete fatto proprio niente, perché l'anno scorso, e l'ho chiesto oggi in commissione a Ragioneria Nata, quanti soldi abbiamo rimediato l'anno scorso dopo l'approvazione del bilancio di previsione da aggiungere al sociale? La risposta è stata? Niente. Abbiamo semplicemente fatto degli spostamenti all'interno dei capitoli stessi del servizio sociale, spostando da una parte all'altra, ma sempre nell'ambito di quello che era stato stanziato. Somme aggiuntive? Niente. Quindi la favola dell'emendamento, della variazione del bilancio entro novembre. Ma a chi pensate di raccontarle queste favole? A chi? Non vi ascolta più nessuno, avete perso il contatto con la città, con la realtà. Parlate di città perfetta, parlate di città dove c'è tutto, cioè città delle infrastrutture, e non vi accorgete che abbiamo delle strade che fanno schifo, delle aree verdi abbandonate, aree periferiche degradate ai massimi livelli. E parlate del bambino che cresce con i pesi sopra, io non vi capisco, cioè voi avete perso il contatto con la realtà. Parlate adesso, sì che siamo sotto elezioni, di città che non ha bisogno di nuovi palazzi. Siete l'amministrazione che propone piani integrati, che approva piani integrati, che fa accordi con i privati per costruire residenziale e commerciale, e dite nello stesso momento dite che non ce n'è bisogno. Ma qual è la linea politica che portate avanti? Qual è l'idea di città che avete? Perché o dite che la città non ha bisogno di nuovi palazzi e di nuovi residenti perché non siamo in grado di dare dei servizi a questi nuovi residenti, oppure portate avanti
sette piani integrati contemporaneamente, perché nel documento unico di programmazione che votate voi, stasera c'è questo, capite che non si capisce qual è la vostra visione di città, parlate di una città che non conoscete, avete perso il contatto con la realtà, questo è, parlate di che alla Dispoli abbiamo un problema demografico perché la città cresce, è cresciuta di popolazione e noi non ce la facciamo a stare dietro ai servizi che dovremmo dare a queste persone, ma parallelamente portare avanti una politica diversa, e la variante al piano regolatore, ve l'ho già detto, è l'esempio principale di quello che sto dicendo, una variante al piano regolatore che dovrebbe portare milioni di metri cubi e migliaia di abitanti ai quali non sapete, non avete la più pallida idea di come fornire i servizi essenziali. Abitanti in più vuol dire servizi in più anche di natura sociale, anche sul sociale. E come pensate di dare una risposta a quelle persone? Non lo sapete perché non siete abituati a programmare, come non siete abituati a programmare le opere pubbliche, perché non venite a dire abbiamo costruito un ponte. Quanto sarà felice un genitore di un bambino che ha problemi e ha bisogno di assistenza, di percorrere quel ponte sapendo che il comune non gli dà servizi? Sarà molto felice, credo, sicuramente sì, però dall'altra parte il comune non dà risposte. Ora è vero che le opere pubbliche bisogna farle, ma bisogna farle col criterio, anche con una programmazione, sapere di poter far fronte al pagamento di come mutui. Non potete fare opere senza pianificare e senza sapere con certezza che possiamo permetterci di pagare quelle rate, perché questo succede. Adesso siamo arrivati a un bilancio, come dicevo prima, ingessato, perché tra spese di personale, spese per contratti, spese per mutui, project e quant'altro, non possiamo spendere nulla. E allora la bravura qual è, come dicevo prima, la capacità? Quella di andare a cercare i soldi dove ci sono, quella di andare a risparmiare i soldi dove è possibile. E mi sembrava prima di aver fatto anche qualche esempio, e quindi quando il consigliere Caggiola ha dato le pagelle, perché se l'ha fatto il pagellista, dato il tipo sulla Gazzetta dello Sport del Fantacalcio, quello ha detto così, quello ha detto cos'ha, però mi sarei aspettato un intervento diverso, ha fatto tutto un discorso generale, però del bilancio, stasera parliamo del bilancio, non ho sentito un numero. Beh, però entriamo anche nel dettaglio, cioè io credo che si debba entrare anche nel merito, no, delle cose, e mi sembrava nel mio intervento, anzi ne sono certo, di aver fatto alcuni esempi su come sia possibile reperire i fondi per finanziare quello che dobbiamo fare come amministrazione. Per esempio, ho detto prima, cercare di attingere in maniera, anzi non cercare, attingere proprio, perché qui se ne è visto poco e niente, ai fondi europei, sia per finanziare strutture, infrastrutture che per servizi, attività, cercare di risparmiare, di avere un'amministrazione più efficiente e quindi di scegliere con oculatezza cosa si deve fare. Ho fatto l'esempio dei parchi, che non possiamo dire di rinunciare a 100.000 euro e non possiamo decidere di non fare le gare per affidare i servizi rinunciando a degli introiti maggiori oppure a dei risparmi maggiori. Avete questa brutta abitudine di non fare le gare. Le gare si devono fare, perché le gare, oltre ad essere obbligatorie in certi casi, che non è proprio un dettaglio, sono anche uno strumento per poter risparmiare e avere servizi migliori. E una volta che tu fai una gara e stabilisci qual è il servizio da affidare, devi controllare che il servizio venga fatto in maniera decente come il capitolato stabilisce, perché sennò paghi due volte, perché se tu paghi 300 e passa 1000 euro per il servizio di manutenzione stradale e poi viene fatto coi piedi, ma non coi piedi per modo di dire, proprio coi piedi che attappano le buche così, e c'è qualcosa che non va, perché dopo due giorni la buca sta un'altra volta lì e tu i soldi li spendi un'altra volta e l'hai spesi due volte, quindi non basta nemmeno solo fare le gare, bisogna controllare che chi le gestisce e chi gestisce i servizi poi le cose le faccia realmente e che le faccia come le deve fare. Quindi amministrare una città non è facile, lo capisco, lo so e l'ho sempre detto, cerchiamo di razionalizzare al meglio e di utilizzare al meglio il patrimonio immobiliare che abbiamo, e magari forse quei 2-3 affitti che sono rimasti, molto pochi per fortuna, però possiamo eliminarli completamente. Abbiamo quel locale, per esempio, quello della zona artigianale, quello avremmo dovuto riceverlo 15 anni fa, non so, 10 anni fa, il sindaco sicuramente c'era e se lo ricorderà. Ecco, magari aver avuto a disposizione in questi 15 anni quel locale ci avrebbe permesso oggi di avere, non so, una sede magari per la polizia municipale e non dover spendere 10.000 euro al mese. Faccio così un esempio, Investiamo sull'efficientamento energetico, che sappiamo che porta a un risparmio. Cioè, di cose da fare ce ne sono, ci vuole buona volontà e qualcuno che ci si dedichi. Per questo dico l'assessore deve stare in comune, perché è pagato per stare in comune, non perché ce l'ho con l'assessore Trani, perché l'assessore deve stare qui tutto il giorno. Certo, quasi non può stare, lasciasse perdere, non facesse l'assessore, perché se l'assessore non ha tempo per fare l'assessore, se ne va e lo fa fare un altro che c'ha tempo, perché il dottore, sono sicuro che non ha prescritto agli assessori di stare qui, anche se è un dottore quello che l'ha nominato, per assurdo adesso, tanto perché mi viene in mente, se l'assessore non può fare il suo lavoro, non lo facesse fare a un altro che c'ha più tempo e che sta qui e che fa pressione sugli uffici, che anche li stimola a lavorare, che collabora con loro, visto che è anche uno stimato professionista e che è una persona molto capace, questo sicuramente lo riconosciamo. questo, in questo senso era la mia critica sulla presenza, non perché voglia denigrare la sua persona perché è un nulla facente, non ho detto che non era per questo, era per dire che la presenza è importante perché è di supporto anche a un organico comunale insufficiente. Allora, paghiamo un assessore, una figura professionale qualificata, allora gradirei che fosse giornalmente, quotidianamente presente in comune. Questa era anche per chiarire meglio la critica che ho fatto prima, che non voleva andare sul personale, ma era di questa natura. Poi, io non ho ben capito prima quando mi ha risposto dicendo i trasferimenti non ci sono più dal 2012, io non ho fatto riferimento a trasferimenti statali. Forse ho usato la parola trasferimento, ma non era riferita ai trasferimenti statali. Così come non ho detto che il fondo di solidarietà viene stabilito dall'ufficio della ragioneria, assolutamente no. Ho detto che è un problema col quale dovremmo fare i conti tutti, indipendentemente da chi ci sarà, chi c'è stato ci ha fatto i conti fino adesso e chi ci sarà ci farà i conti dopo. Questo purtroppo lo sappiamo che è così. Certo, avere a disposizione 3, 4, 5 milioni di euro in più all'anno fa la differenza, cambia il mondo. E quindi ecco, io non ho mai concordato con la vostra gestione del bilancio, perché credo che, nonostante col sindaco su questa cosa ci siamo scontrati sempre, io ho sempre cercato anche nelle piccole cose un risparmio. Una volta il sindaco, non me lo dimenticherò mai, forse è stato il primo bilancio di previsione che è stato approvato in quest'aula, io era il primo bilancio che affrontavo da consigliere comunale, autodidatta ovviamente, e mi ero preparato, studiando il bilancio, 10-12 voci di bilancio, no? Dove dicevo, allora qui razionalizzando possiamo ovviamente risparmiare 3.000 euro, qui razionalizzando 10.000, qui razionalizzando 20.000, qui facendo in questo modo potremmo risparmiare questo. Era arrivata una cifra, per carità, non è la cifra che risolverà i mali del nostro comune, ma di un centinaio di migliaia di euro, no? E in quella sede il sindaco dice, beh, ma adesso se ci mettiamo a vedere anche i 1.000 euro, ma 1.000 euro per volta? Magari riesce a coprire un servizio, no? Magari 1.000 euro per volta riusciamo a garantire l'assistenza educativa scolastica, magari a 10.000 euro a volta riusciamo a garantire l'assistenza domiciliare. Quindi per questo io ho sempre combattuto questo modo di fare superficiale, che non vuole mai entrare nei dettagli e andare a vedere dov'è che si possono recuperare i soldi, perché se i soldi ce ne sono pochi è vero, ma è vero pure che tanti li spendete male, questa è la realtà. Quindi il discorso è chiaro, che cosa pretendete dal consigliere d'opposizione? Che stasera venga qui a dirvi che avete fatto tutto il possibile? No, secondo me non avete fatto tutto il possibile, secondo me non vi siete applicati abbastanza, secondo me c'è da fare di più e secondo me manca, come ho detto prima, l'autocritica. Non ho sentito né dal sindaco né dall'assessore, probabilmente da nessuno dei consiglieri di maggioranza, l'autocritica, sempre dare la colpa e la responsabilità a chi sicuramente ce l'ha, che ci continua a tagliare e a imporre un fondo di solidarietà che ci strozza, ma poi la parte dell'autocritica manca sempre. Allora, per essere credibili, come chi da questa parte dite che deve fare proposte non solo di urlare e di dare contro, allora ecco, dalla vostra parte vi dico che per essere credibili, oltre a che dare la colpa a qualcun altro, bisognerebbe fare pure un po' d'autocritica. Questo è, però ormai siamo arrivati a un mese dalla scadenza di questo mandato, di questa consigliatura, è un po' tardi per fare autocritica, quindi insomma. Poi vedremo cosa succederà, vedremo chi avrà il compito di amministrare questo comune e speriamo, indipendentemente da chi ci sia, che ci sarà, che le cose insomma prenderanno una piega diversa, perché così è insostenibile, così non si può andare avanti. Così conviene veramente dare le chiavi del comune al commissario e dire pensaci tu, perché se non riusciamo nemmeno come amministrazione a intervenire dove è possibile, dove c'è discrezionalità, dove si può fare, dove si può migliorare per dare dei servizi aggiuntivi, allora abbiamo fallito completamente come amministrazione, come mi ci metto in mezzo anch'io da consigliere d'opposizione, come classe politica abbiamo fallito, diamo le chiavi a un altro e vieni tu e vediamo quello che succede. Io credo che questa sia la strada. Grazie.
Grazie consigliere Grando. Ha chiesto di intervenire il sindaco.
Sì, allora, probabilmente i toni risentono un po' del momento, ma questo tema sta nella fisiologia del confronto, non è questo il problema. Però vedete consiglieri, che spesso ognuno di noi, quando è stato in quest'aula, chi più tempo, chi meno, il rischio della demagogia c'è sempre dietro l'angolo, quindi ci siamo caduti tutti in questo aspetto. Quando io ero all'opposizione magari l'ho fatta anche io. Per esempio la demagogia però è un fatto abbastanza pesante, perché fa pensare, fa credere ai cittadini che dall'altra parte ci sono incapaci, poco di buono o altro. La demagogia fa credere che ci siano soluzioni facili. Ora, la demagogia ha la stessa radice di democrazia, parte dalla stessa radice che il popolo, però poi va da un'altra parte. Parlando di cose più grandi di noi, in Europa qualcuno con la demagogia faceva credere negli anni 30 che il suo voto, bastava dare il voto al suo partito, allora nazionale socialista, e avrebbe risolto i problemi della Germania, e ha vinto le elezioni con quella demagogia. E poi non è successo quello che lei dice, non è successo. E poi quello che uno ti venga toccato nel nervo quando si parla di nazismo, francamente bisognerebbe che ci riflettesse un attimo. Allora, detto questo, e tenendo a cose più piccole, anche quando la demagogia viene applicata alle cose piccole, si fa credere, ad esempio, che questo comune spende centinaia di migliaia di euro per consulenti. Ora, questa bufala è stata trasmessa, gira, però il consigliere comunale dovrebbe sapere, perché ha votato gli atti, che noi non paghiamo centinaia di migliaia di euro di consulenti. I consulenti che paga il comune col bilancio comunale sono 40.000 euro, che sono gli avvocati che ci difendono dalla marea di cause, piccole o grandi, quando vanno in Cassazione o altri enti, oppure e le 5.000 euro per un tecnico che ci dà una mano a fare i calcoli delle pensioni, dà una mano all'ufficio personale, punto. Le altre cose che girano sono leggende, nel senso che le pagano i privati, quelli che vengono chiamati come consulenti. In realtà, se un privato propone il progetto del porto, e il progetto del porto deve essere eseguito a livelli molto complessi, da chi è specialista in queste cose, chi presenta il progetto sa che deve pagare delle somme ai consulenti eventualmente, ma non sono fondi del comune. Questo è uno dei primi fatti. L'altro fatto che tutti dovremmo sapere, se per esempio la Pravia Acque chiude con un bilancio di 200.000 euro in più, quelli sono vincolati ad investimenti per la gestione della rete idrica, come pure quando le farmacie guadagnano e le nostre guadagnano, comunque sono finalizzati quei fondi sempre per investimenti, miglioramenti delle partecipate. Queste sono cose che, se invece si fa credere ai cittadini che si possono che se tanto si spendono chissà quanti soldi, oppure che si possono prendere quegli utili e riversare dall'altra parte, si fa un'operazione di demagogia, e questa non è mai positiva. La differenziata, sa quali sono i comuni che guadagnano la differenziata? Quelle che hanno gli impianti sul proprio territorio. Io non ho mai sentito una proposta di fare un impianto sul territorio nostro per gestire i rifiuti, perché il giorno dopo, lasciamo perdere quelle scatolette, gli impianti per differenziata. Sì, ecco, allora io, chi continuerà a fare politica qui, faccio una proposta di dove mettere un impianto ma non giochiamo con le scatolette, cioè gli impianti sono fabbriche grandi, qui quando c'è ancora una limitata attività, un'attività che gestisce solo Verde e Calcinacci, e sono successe rivoluzioni solo per questa cosa che sta lì in un angoletto. Figuriamoci se noi facciamo qui, noi abbiamo fatto una proposta seria, era quella di mettere insieme tre comuni ed avere qualche ettaro di terreno, poco, nella strada che va verso Civitavecchia, e comunque questo non è stato fatto, quindi la differenziata non è un guadagno, a meno che uno non abbia dentro la propria città gli impianti, cosa che non mi pare che sia stata mai proposta in maniera seria. Per quanto riguarda il problema di cemento, non cemento, altro, ma consiglieri, ma nei comuni che stanno qui intorno, io quando si prende l'Aurelia per andare a Roma, si attraversa Fiumicino, poi Roma, si vedono continuamente costruzioni che sorgono, ora sono grandi estensioni e va bene, ma c'è un dato che, al di là delle opinioni, la Bucalossi negli ultimi anni è stata la più bassa della storia di Ladispoli, quindi venire a raccontare che qui si cementifica, cioè siccome chi fa delle cose paga la Bucalossi, andate a vedere come la Bucalossi è calata negli ultimi 10 anni e vi rendete conto che non è così. Poi a Roma, a Fiumicino, a Civitavecchia non si fanno più case? Io penso in Italia si continua a fare case, non si fanno agglomerati giganteschi, ma si fanno case, ma dappertutto, basta girare. Qui, ripeto, il dato ci dice che sono molto più basse degli altri anni, molto più basse da altre parti. Per quanto riguarda l'operazione che dice lei, consigliere Grando, ma è quella che fa Arata, che fa Trani, 10.000 da una parte, ne leviamo 10.000 dall'altro, 5.000 dall'altro, cioè poi quando il bilancio arriva qua è stato scarnificato proprio veramente 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, e fatto questo, siccome bisogna arrivare alla data di aprile, entro aprile all'approvazione, e ci siamo arrivati, emendamenti potranno essere fatti nei giorni precedenti, ma a parte questo, noi a maggio cominceremo a cambiare i capitoli, mano a mano che potremo con più tranquillità verificare certe entrate e certe uscite, cominciando a tagliare, quindi lo modifichiamo, lo ridico ancora a coloro che magari sono ancora qui da oggi dopo la riunione, quella riunione non aveva senso se non nel senso di dire Noi facciamo questo passaggio tecnico, fermo restando che cominceremo a variare il bilancio come abbiamo fatto l'altro anno, certamente lavorandoci in maniera soda, l'altro anno siamo riusciti ad evitare tagli grossi ai servizi sociali e quest'anno l'impegno è lo stesso. E la frase, se ci noi fino a giugno, dopo se ci saremo o meno non si sa, questa frase non l'abbiamo certamente detto noi, qualcuno l'ha voluta far tirar fuori. Non c'è bisogno di dirlo, che chiunque sarà qui sarà attento a queste voci di spesa. Noi saremo attenti fino a che ci compete, poi ci saranno gli altri che saranno attenti. Come ci siamo riusciti noi l'altro anno, noi abbiamo l'auspicio che riusciranno anche gli altri, però non lasceremo che il 27 giugno il 28 scade tutto, questo state tranquilli, non è così, perché le operazioni che si faranno cercheranno di arrivare più a lungo nel periodo, sto parlando sempre dei servizi sociali, verso la fine dell'anno. Detto questo, io alcune cose volevo dire, sembra quasi insomma che in alcuni interventi, ma non soltanto qui, anche sulla stampa, sembra quasi che qui insomma ci sia una città dove tutto va male. Allora, abbiamo la gestione dell'acqua pubblica che è una delle migliori del Lazio, abbiamo raggiunto livelli differenziati che sono tra i primi del Lazio, abbiamo portato le scuole a livelli di efficienza sia strutturale che dal punto di vista dei servizi, la mensa o altro. La dispoli che lasciamo non è quella che state descrivendo, la dispoli che lasciamo è una città che nell'area metropolitana di Roma ha fatto progressi immensi rispetto ad altri che sono andati indietro e sono rimasti fermi, ma basta farselo dire da chi viene da fuori, poi da un romano che viene qui e poi è stato aggirato l'area metropolitana di Roma, sentite i loro commenti, questo non significa che allora non c'è nulla da fare. Con 1,6 milioni di strade che si possono fare quest'anno, non mi sembra che poi ci siano altre emergenze. Abbiamo detto le scuole, le abbiamo fatte, sono tutte quante non in affitto e tutte quante sono state ristrutturate, anche con i pannelli fotovoltaici. Abbiamo detto che gli altri servizi, quello della mensa ad esempio, la mensa è una dell'avanguardia nel Lazio, qui sembra che stiamo descrivendo una città che sta andando in rovina, ma insomma, ripeto, è l'Italia che ha seri problemi, sono le città metropolitane che hanno seri problemi, oppure quando andiamo a Roma vediamo il paradiso. Oppure quando andiamo ad Arde, a Pomezia, a Guidonia o da altre parti vediamo il paradiso, vediamo problematiche molto simili, qualcuna molto indietro a noi. Quello che lasciamo ad esempio una partecipata unica invece di due che potrà risparmiare e potrà ulteriormente dare efficienza. Lasciamo un bando per quanto riguarda la società mista che quello è l'autocritica. L'abbiamo detto, la ripetiamo, quello di non aver puntato molto sull'aspetto del recupero dell'evasione, c'è un ritardo in questa cosa, ma lasciamo a chi verrà una società mista impostata che già sarà pronta a lavorare sul recupero del potevamo farlo un anno fa, certo, quante cose potevamo fare un anno fa, oppure magari potevamo in alcuni comuni non aver fatto l'unificazione delle partecipate, che molti comuni non l'hanno fatta. Quindi detto questo, ripeto, non facciamo credere ai cittadini che sia facile, mi sembra che in alcuni interventi anche dell'opposizione è stato detto chi verrà avrà vita difficile come l'abbiamo avuta noi in questi anni e penso che chi verrà lo sa che non potrà raccontare cose molto facili. Io la speranza, e concludo, ce l'ho sempre, che è quello che a livello centrale questa legge sul fondo di solidarietà si possa cambiare. Questo potrebbe essere la svolta per la Dispoli e per gli altri 200 comuni che sono incastrati in questa cosa. Io comunque ringrazio il lavoro che hanno fatto anche qui, tornando alla mancanza di personale, insomma questo bilancio è stato fatto da un ufficio che dovrebbe avere il triplo dell'organico che ha, e però siamo qui a votare un prodotto che può essere votato e che può consentire a questo comune di andare avanti. Naturalmente con l'assessore che io vedo sempre l'assessore che arriva quando molti altri vanno via, ci sono dei consiglieri che evidentemente sono più liberi la mattina, possono girare per gli uffici, l'assessore alla fine della sua mattinata viene qui e molto spesso sta anche fino alla sera, poi ognuno si sceglie i suoi momenti di lavoro con l'ufficio relativo, quindi mi sembra che tutto si possa dire, meno che non ci sia stato un grande impegno per arrivare ad un risultato che intanto fa andare avanti l'amministrazione. E ribadisco, noi dal prossimo mese di maggio cominceremo a fare delle modifiche al bilancio e continueremo anche a giugno, perché il potere lo avremo, il potere positivo diciamo di poterlo fare anche a giugno.
Grazie Sindaco. Consigliere Ascani, prego.
La faccio io un po' di autocritica, così potevamo certamente fare meglio, nello specifico, non ricordo adesso in che occasioni, ma certamente si può sempre fare meglio, quindi anche in questo caso. E a volte io stesso, anche all'interno della maggioranza, pur essendo in maggioranza, ho visioni differenti da Nardino, Concetta, Fierli, Lucio e viceversa su come modificare il bilancio in un modo o nell'altro, per rispondere anche alla questione degli emendamenti. Poi si deve trovare una sintesi, si governa insieme e si deve trovare una sintesi. Quindi sicuramente si poteva fare meglio, però io voglio portare anche la mia esperienza recente, che questo comune probabilmente non ha. L'esperienza in città metropolitana negli ultimi 2 anni mi ha visto passare dalla forza di governo e di maggioranza alla forza di opposizione, un anno diciamo di maggioranza e un anno di opposizione. Io credo che se non entriamo nell'ottica di responsabilità e serietà, ci si accorge della realtà quando si va a governare. E io vedo in città metropolitana, adesso governa il 5 Stelle, prima governava il Partito Democratico, e riscontro che i colleghi del 5 Stelle riscontrano le stesse difficoltà che avevamo noi un anno fa. E tante parole dette e probabilmente sono state ripensate avendo l'esperienza di governo, che non significa che il PD facesse meglio del 5 Stelle. Può darsi anche che c'è una capacità poi migliore di sfruttare più energie, di trovare delle soluzioni, però siamo all'interno di una situazione difficile, che parte dall'alto, difficile per il nostro paese, per il nostro Stato, e quindi è difficile poi anche per i comuni che amministrano. E se non siamo consapevoli di questo, poi diamo spazio ai populismi e alle false illusioni di trovare soluzioni future che non arriveranno. Purtroppo noi eravamo anche per certi aspetti abituati bene. Io credo che la nostra città, anche negli investimenti nel sociale, poteva fare scuola a molti altri comuni, avendo investito negli anni molto in questo settore. Purtroppo anche questo settore, come tutti gli altri, è soggetto a dei tagli importanti, e quando si parla di sociale questo fa più male. Naturalmente, se parliamo di turismo e di spettacoli, questo interessa di meno, perché non va a colpire direttamente l'esigenza importante di quel cittadino. Però vi assicuro che la distinzione che faccio io tra populismo e no è proprio quella di credere che sarà tutto più semplice e più facile, e che ci sono soluzioni semplici. Io credo che così non sarà per nessuno. È probabile anche che una maggiore capacità di programmazione possa aiutare a gestire le poche risorse meglio, ma questa difficoltà di programmazione arriva anche perché le regole cambiano di continuo, e vedrete che se qualcuno si troverà a governare al posto nostro, riscontrerete le stesse difficoltà di non riuscire a programmare, perché le regole spesso cambiano in corso. È un po' come fa una famiglia: noi, quando si è detto, proveremo a trovare delle soluzioni anche in corsa, perché ci troviamo dentro questa situazione, e che come una famiglia, ecco, a volte che non ha la certezza di un ammontare di spese che va a coprire di entrate che va a coprire tutte le spese, quindi si ingegna giorno per giorno, mese per mese, per comunque arrivare a non far mancare niente alla famiglia stessa. Non sempre si ha la certezza per tutto l'anno che si arriverà a coprire determinate spese. Quindi, ecco, il mio appello era questo. Ho apprezzato l'intervento anche del consigliere Caggiola e del capogruppo Nardino, che mi sono sembrati molto sinceri, proprio per il fatto che non hanno nessun interesse di fare campagna elettorale, non sono impegnati in prima persona nelle prossime elezioni, e quindi hanno portato la loro esperienza e hanno detto con sincerità quello che pensano di cosa significa amministrare un comune. Quindi ringrazio l'assessore al bilancio Eugenio Trani e chi lo ha preceduto per la gestione dell'attività amministrativa. Grazie.
Grazie consigliere Ascani. Non ho iscritti a parlare per il secondo intervento o dichiarazione di voto. Consigliere Fierli, prego.
Sì, grazie, visto per la dichiarazione di voto, avevo detto mi lasciavo in riservo di intervenire. Sicuramente è stata una seduta molto importante che ha aperto degli spiragli, soprattutto anche da parte di tutti quanti, anche della minoranza, e si è acceso con un tono e si è finito con